Ciao cari amici, ieri sera durante il ritorno del volo della delegazione governativa iraniana dal territorio dell'Azerbaigian, dove il presidente iraniano Raisi ha partecipato insieme con il presidente di Azerbaigian all'apertura di una diga che si trova tra i due paesi. Purtroppo l'elicottero della delegazione iraniana si è schiantato, si è perso, poi è stato ristabilito che l'elicottero si è schiantato in montagna. Abbiamo tutti, penso, seguito queste notizie. Io ho comunicato sul mio canale privato Telegram fino alle 4 del mattino su tutti i processi di ricerche che ci sono stati e finalmente stamattina presto sono arrivate le triste notizie. In pratica l'elicottero è stato trovato nel luogo in cui è precipitato. L'elicottero era tutto distrutto, bruciato, e tutte le 9 persone che si trovavano a bordo sono stati trovati morti. E questo è un duro colpo sicuramente per il governo iraniano. Io vi ricordo che si tratta di un periodo anche abbastanza fragile in generale in Medio Oriente, per cui ci sono molte speculazioni attorno a questo. Per ora ufficialmente dichiarato l'incidente, per cui tutte le teorie di complotto che possiamo sviluppare, io sono primo che posso dire che ho dei miei sospetti, però per adesso inviterei a non creare delle speculazioni inutili. Ciò che noi sappiamo per adesso è che sono morti 5 rappresentanti importanti dell'amministrazione iraniana. In pratica è stato trovato, sono trovati tutti i corpi e tra loro c'è il ministro degli esteri Hossein Amir Abdollahian, l'ufficiale della sicurezza Raisi Mehdi Mousavi, il presidente Raisi, il rappresentante della guida suprema iraniana nella provincia dell'Azerbaigian orientale, Mohammad Ali al-Hashem, e il governatore della provincia dell'Azerbaigian, orientale, Malik Rahmati. Qua io ho notato che durante comunicazioni di ieri, quando io spiegavo che l'elicottero precipitato nella zona dell'Azerbaigian orientale, molte persone non hanno capito che Azerbaigian orientale non è sul territorio dell'Azerbaigian. C'è Azerbaigian anche iraniano, che si chiama la provincia iraniana, si chiama anche Azerbaigian, quindi si tratta del territorio iraniano. L'elicottero è precipitato sul territorio iraniano. E qua, cari amici, ci sono state subito le situazioni, diciamo, di estrema speculazione da parte di diversi rappresentanti di politica. Io ieri ho condiviso alcuni video che, a mio avviso, sono raccapriccianti dei rappresentanti della politica del governo ucraino. Io credo che nessun altro nel mondo, anche diciamo i nemici diretti di Iran, si sono permessi di esibire una tale mancanza di rispetto nei confronti di questo incidente, di questa perdita del popolo iraniano, come quella mancanza di rispetto che si è vista dalle dichiarazioni dei rappresentanti del governo ucraino. È un qualcosa di raccapricciante. Io non riesco a capire come come ancora qualcuno considera e prende in considerazione questa gente come i legittimi rappresentanti di qualche sistema, qualche istituzione. In un mondo normale, civile, con questa gente nessuno avrebbe avuto nessun tipo di rapporto. E avrebbero già smembrato questo paese, distrutto completamente ogni presenza di ciò che era l'amministrazione, perché non meritano di far parte di un mondo civile. Cioè, precipitato un elicottero con rappresentanti del governo iraniano, che uno può dire, va bene, sono alleati dei miei nemici. Mandano alla Russia i droni con i quali la Russia mi colpisce, però comunque sono anche i colleghi, sono anche politici e rappresentanti del governo come siete voi in Ucraina. Quindi, seguendo un minimo di coerenza diplomatica, almeno non vi esprimete, almeno state zitti e non dite niente. Non dico che dovete fare i video con le condoglianze, manifestare la vostra preoccupazione, sarebbe ottimo, come hanno fatto diversi paesi, persino Stati Uniti d'America lo hanno fatto, la Russia lo ha fatto subito, la Russia, il presidente russo ha detto di essere preoccupato, ha detto di sperare che l'incidente si conclude con ritrovamento delle persone vive, che spera che non le sia successo niente, ha mandato due aerei con due squadre di ricercatori, con degli elicotteri speciali, con dei macchinari apposta per la ricerca, per aiutare a ricercare elicottero. Così anche hanno fatto i turchi, cioè la Turchia non è che è grande alleato dell'Iran, la Turchia, per carità, però comunque di fronte a una tale tragedia, anche i turchi, anche Erdogan ha detto che gli dispiace, ha mandato un drone subito alla ricerca di questo elicottero, tra l'altro drone turco, è risultato quello diciamo che ha individuato il luogo in cui è precipitato l'elicottero, proprio grazie alle informazioni che sono stati forniti dal drone turco, che tra l'altro venivano mandate in diretta le riprese video da questo drone. Più di 200.000 persone hanno seguito nella notte le immagini che venivano trasmesse in diretta da questo drone in vari servizi, in varie televisioni nel mondo, soprattutto ovviamente in Iran. Quindi diversi paesi, anche non amici dell'Iran, hanno dimostrato non solo la sensibilità, non solo si sono schierati con le ricerche, ma hanno anche cercato in ogni modo di dimostrare la propria volontà di aiutare a ritrovare l'elicottero e così via. Gli ucraini invece hanno fatto una bacchanalia di diffusione dei video, a partire dal solito provocatore Gonciarenko, deputato ucraino, che penso che passerà per la storia come il politico meno morale di tutta la storia della politica mondiale, perché cose che ha detto e condiviso lui è veramente sono imbarazzanti. Ieri ha fatto un video nel quale ridacchiava, diceva di essere felice, di come gli piace questa notizia, che lui spera veramente che tutti persone che si trovano a bordo di questo elicottero alla fine moriranno. Ha detto che se loro moriranno, lui domani darà una grande festa nella quale, per la felicità, addirittura ha detto che strapperà due fisarmoniche, perché canterà e suonerà ovviamente per la felicità della morte dei rappresentanti dell'Iran. E poi ci sono stati anche altri simili annunci di altri rappresentanti del governo ucraino, di alcuni deputati, che hanno detto sì, che in pratica l'Iran è in difficoltà, vuol dire che gli iraniani mandano i droni ai russi e quindi Dio li punisce, questi discorsi qua. È veramente raccapricciante ciò che abbiamo sentito, ciò che si è sentito da parte dell'Ucraina. E come però noi possiamo interpretare questa situazione adesso in prime ore, da quello che noi sappiamo, le informazioni sono abbastanza ancora nascoste, non ci sono ancora state divulgate troppe informazioni sugli aspetti tecnici, la scatola nera dell'elicottero non è ancora stata sottoposta alla valutazione. Comunque io ho notato che subito sono apparsi i soliti professionisti della situazione che cercano di acchiappare magari like oppure cercano di creare sensazionalismo e quindi diffondono le teorie più disparate su ciò che è accaduto. C'è stato addirittura uno, adesso non mi ricordo il cognome, che ha fatto un video ieri notte è apparso questo video, io l'ho guardato primi 3 minuti, poi ho smesso di guardare perché veramente era imbarazzante. Uno che ha detto che in pratica si tratta di un'operazione segreta, l'aereo è stato colpito con un razzo e così via. Io non riesco a capire come fa uno a dichiarare queste cose ancora prima che l'elicottero è stato ritrovato. Cioè, noi nella notte non sapevamo ancora neanche esattamente la zona dove è precipitato questo velivolo, non si capiva niente su ciò che sta accadendo, c'erano le agenzie, alcune che davano ancora al presidente iraniano per vivo, dicevano che sono riusciti a stabilire il contatto telefonico con qualcuno del gruppo. Sono stati più di un messaggio che hanno rilasciato, tra l'altro, i soccorritori che dicevano che qualcuno ha chiamato, che c'è stata una chiamata o c'è stato rilevamento di accensione di un telefono in una zona, e quindi c'era la speranza che c'è qualcuno di vivo in questo gruppo, però non si sapeva ancora niente di preciso delle cause di precipitazione e così via. L'unica cosa che si sapeva è che le condizioni atmosferiche erano molto gravi per il pilota di elicottero sarebbe molto difficile di volare, soprattutto attraverso una zona di montagna, seguendo diciamo un percorso con le condizioni atmosferiche così complicate, perché c'era la nebbia, pioggia, nevicava, piovigginava un po' più in basso, nevicava un po' più in alto, c'era tutto avvolto nella nebbia. E quindi le condizioni atmosferiche non erano favorevoli per un volo con elicottero. E probabilmente, è molto probabile, che questo elicottero è precipitato anche per via di queste condizioni. Dico probabilmente perché noi ancora non sappiamo niente, però noi abbiamo già i fenomeni che sanno tutto prima di tutti e cominciano a raccontare che sono stati usati i sistemi, quali tipi di sistemi possono essere usati. Amici, io vorrei invitare tutti, anche quelli che commenteranno questo video. Io capisco che può succedere di tutto, è già successo nel passato qualcosa di simile. Sono stati messi gli ordigni su certi velivoli questi velivoli sono esplosi dall'interno, sono precipitati, morta la gente molto importante. Uno, ad esempio, dei casi più recenti è stato l'esplosione dell'aereo con il direttivo del gruppo Wagner. Voi ricordate l'esplosione dall'interno, l'aereo precipitato, comunque tutto molto nascosto, i russi hanno cercato subito di evitare di divulgare troppe informazioni, però abbiamo visto anche il video, insomma. E qua noi abbiamo ancora meno informazioni, noi abbiamo solo alcune immagini dell'elicottero effettivamente andato a fuoco, però abbastanza integro per poter essere, diciamo, abbattuto a bassa quota con un sistema, con un razzo di antiaerea. Questo ve lo dico come un ex militare: per abbattere un elicottero a una bassa quota, anche con un semplice sistema come Stinger, si creano dei danni perché l'elicottero, in differenza dall'aereo, quando precipita, lui già si decompone nell'aria abbastanza. Lo fa anche aereo, ad esempio aereo di Prigozhin ha perso un'ala mentre cadeva. Però in vari casi, quando un aereo viene colpito con un sistema di antiaerea sia portatile che mobile, di solito viene colpito dai detriti perché si crea una nuvola dei detriti, nella nuvola dei detriti entra l'aereo e quindi con la forza accumulativa di stesso aereo questi detriti interagiscono e viene distrutto il motore, viene distrutta la cabina dei piloti, vengono uccisi i piloti e l'aereo precipita. E anche ovviamente ci sono i danni alla fusoliera, a tutto, a tutti i dettagli, però l'aereo raramente va a pezzi. Va a pezzi come è successo con l'aereo di Prigozhin quando c'è all'interno un'esplosione, quando ci sono i fattori interni, non esterni, oppure quando un missile può colpire direttamente un motore, un'ala e lì sì, si stacca un'ala e l'aereo precipita. Comunque qua, quando si tratta dell'elicottero, la dinamica della caduta è molto diversa. L'elicottero, in differenza dall'aereo, una volta che perde la stabilità, crolla. Intanto è molto difficile sopravvivere al crollo dell'elicottero. Di solito quando elicotteri sono mezzi molto più pericolosi e durante l'incidente è molto difficile di sopravvivere all'interno dell'elicottero. Perché precipita e non c'è un modo di farlo atterrare in modo stabile. L'aereo, almeno se non funzionano i motori, se è stata anche danneggiata fusoliera, se sono stati danneggiati i timoni meccanici, l'aereo, un pilota con esperienza, può atterrare planando, utilizzando anche forza di vento, trovando un luogo dove l'aereo può scivolare e non scontrarsi con il terreno. C'è un modo di sopravvivere, tra l'altro ci sono le scuole speciali per i piloti dove li insegnano proprio gli atterraggi d'emergenza. In Unione Sovietica, ad esempio, durante la guerra di Afghanistan, i piloti che pilotavano gli aerei di trasporto, quindi non aerei militari d'attacco, di bombardamento, ma gli aerei che avevano una struttura, diciamo, civile e avevano poche protezioni e non portavano le armi da combattimento, questi piloti passavano un corso particolare, questo corso veniva svolto in due luoghi in Unione Sovietica, in due scuole di aeronautica in Unione Sovietica ed erano corsi di atterraggio d'emergenza. C'erano anche addirittura gli aerei speciali nei quali si imitava la caduta e il pilota poteva, diciamo, all'interno di questi aerei perfezionare la propria capacità di governare un velivolo nella situazione di avaria. Con elicotteri non si può fare una cosa del genere. L'elicottero, una volta che perde stabilità, precipita, è come avere una, non so, un'automobile che è privo di qualsiasi possibilità di planare, che semplicemente una volta che perso rotore oppure perso stabilizzatore di coda, precipita giù e di solito ci sono i danni gravi, schianto, può essere anche l'incendio, l'esplosione e così via. Ma già durante lo schianto la gente di solito muore. Se noi pensiamo quanti elicotteri sono caduti durante le operazioni militari, ad esempio quando io facevo militare, qualche volta è capitato di andare a recuperare le persone dopo precipitazione degli elicotteri. Queste cose capitavano soprattutto nelle zone di montagna e non si è mai trovato nessuno vivo. Mai successo che dopo precipitazione di un elicottero ci fossero vivi. Di solito si trovava gran parte della fusoliera dell'elicottero attorno alla zona di circa 3 km si trovavano vari pezzi perché probabilmente durante la caduta l'elicottero inizia a perdere i pezzi e di solito raggio è 3 km di dispersione e poi dove precipita muoiono tutti. Io penso che anche in questa situazione, indipendentemente da quello che è successo, noi possiamo, sottolineo, immaginare qualsiasi cosa. Io non è che dico che non bisogna esporre le teorie, solo che adesso è un po' presto di farlo, però può essere successo di tutto. Può darsi che in qualche modo è stato manomesso l'elicottero, oppure è stato portato a bordo un esplosivo. Un lancio di un razzo dalla Terra, a mio avviso, è complicato perché è una zona abbastanza difficile dalla quale lanciare il razzo, perché lì ci sono le montagne, cioè, in pratica quelli che lo cercavano hanno messo ore per andare lì in montagna a recuperarlo, proprio perché il territorio è abbastanza, come dire, inesplorato dagli uomini, ma anche condizioni atmosferiche sono molto gravi. Per abbattere un velivolo aereo, soprattutto con un sistema con un lanciarazzi portatile, io non penso che c'è un'altra teoria perché non può essere utilizzato dal territorio dell'Iran un sistema mobile. Sistema di antiaereo mobile possono utilizzare solo militari e allora lì siamo di fronte a un complotto veramente allucinante. Vuol dire che c'è qualcuno nel governo iraniano che ha costretto i militari di abbattere un loro elicottero. Questo secondo me è da escludere. Dei territori confinanti anche non penso che hanno potuto colpire con sistema di antiaereo mobile, per cui se è stato utilizzato il sistema di antiaerea per una cosa del genere, doveva essere sistema di antiaereo portatile, quindi come il sistema individuale, ad esempio Stinger oppure russo Igla e così via. Però però con le condizioni atmosferiche in cui si trovava, diciamo, durante il volo l'elicottero, è impossibile colpirlo con questi sistemi, perché entrambi i sistemi prevedono il contatto visuale con l'obiettivo. Lì non si vedeva niente a distanza di 5 metri, perché ci sono video che ieri, tra l'altro, ho condiviso con i miei abbonati del mio canale privato Telegram, i primi video che sono arrivati, ma penso che li hanno visti tutti perché li hanno fatto girare su varie social. In questi video chiaramente è evidente che le condizioni atmosferiche sono pessime. C'era la nebbia incredibile. C'era la nevicata in alcune zone quando si riprendevano le macchine che salivano verso la montagna, c'era fitta pioggia. Nelle condizioni del genere è quasi impossibile abbattere con un sistema portatile, individuale, un velivolo come aereo, come elicottero, perché non può essere colpito da terra se tu non lo vedi, se tu non riesci a impostarlo nell'obiettivo del mirino del tuo sistema di lancio. Per questo motivo io escluderei completamente questo discorso dell'abbattimento di un missile. Se c'è stato un attentato, se c'è stato un complotto contro il presidente Raisi e i rappresentanti del governo iraniano, a mio avviso questa cosa poteva essere organizzata per terra, quando l'elicottero si trovava nella fase di aspettativa del presidente mentre lui era impegnato nelle sue cose, poteva essere portato a bordo un ordigno o un qualcosa del genere. Tra l'altro, noi in Italia conosciamo dalla storia italiana alcuni episodi del genere dove ci sono diverse persone che sono state eliminate in questo modo. Ad esempio, Enrico Mattei è stato ucciso così nel proprio aereo, e anche in Russia ci sono state cose simili. E io, ad esempio, io vi ricordo l'attentato durante gli anni 90 al premier russo Stipashin, a cui hanno messo una bomba sull'aereo, e per una coincidenza fortunata, questa bomba è stata impostata per un orario preciso, due volte l'aereo è stato ispezionato anche con un cane speciale, perché i russi ispezionano gli aerei anche con dei cani che percepiscono l'esplosivo. L'aereo era definito pulito. Per pura coincidenza, Stipashin in pratica ha tardato di quasi mezz'ora per il volo prestabilito. L'aereo era sulla linea, pronto, ed è esploso. Esploso questo ordigno che poi non ha causato gravi danni. Nessuno è morto, nessuno è rimasto ferito. C'era un piccolo buco nella fusoliera. Se questa esplosione fosse avvenuta all'altezza di 5.000 metri, l'aereo si sarebbe spaccato in due e tutti sarebbero morti. Quindi queste situazioni sono abbastanza frequenti. Gli agenti dei servizi segreti di diversi paesi sono in grado di svolgere le operazioni di sabotaggio del genere, per cui è probabile che possano aver sabotato anche perdonatemi, l'elicottero del presidente iraniano. I particolari noi vedremo dopo. Adesso bisogna capire anche bene cosa decideranno di fondere le autorità iraniane. Adesso sicuramente prenderanno qualche tempo anche loro per investigare, per capire quello che è accaduto. Per ora il materiale che loro hanno condiviso non ci basta per fare le valutazioni. Però, per motivi di le mie convinzioni personali, perché sottolineo, dal punto di vista di mia conoscenza alcuni aspetti tecnici vi posso dire che l'elicottero è un mezzo molto pericoloso. Durante la fase di precipitazione è molto complicato sopravvivere, è quasi impossibile atterrarlo in maniera diciamo professionale, perché se mentre si trova in alto perde la stabilità e la fine. Non esiste nessun modo per farlo atterrare in modo tale da poter salvare le persone. Precipita e basta. Poi ci sono modi di salvare le persone quando qualcosa succede a bassa quota, a bassa velocità. Ci sono tantissimi casi quando persone si salvano, oppure quando il mezzo precipita in un ambiente favorevole, ad esempio nell'acqua, oppure precipita negli alberi, anche lì gli elicotteri, diverse volte, ad esempio durante la guerra in Vietnam, io ho letto diversi libri dei ricordi dei militari statunitensi che raccontavano di essere sopravvissuti durante precipitazione degli elicotteri proprio perché salvati dagli alberi. Cioè gli elicotteri si schiantavano contro gli alberi, venivano intrappolate nelle chiome degli alberi, in mezzo alla vegetazione, e così la gente si sopravviveva, così non moriva nessuno, riuscivano anche ad abbandonare l'elicottero da soli, senza aspettare l'arrivo del nemico, e poi da soli andavano nella direzione per raggiungere i propri commilitoni. Queste cose succedevano. Qua invece si è trattato di uno schianto contro la montagna, montagna evidentemente anche in quella situazione non ha rappresentato purtroppo una possibilità per atterraggio morbido che avrebbe potuto salvare le persone, e tutto è andato così come è andato. Quindi io inviterei di evitare le speculazioni, nei prossimi giorni sapremo molte cose di più. Cosa adesso succederà dal punto di vista politico? Molti dicono mo fine sarà la guerra nucleare, l'Iran adesso si metterà a vendicare, si metterà a fare le guerre e così via. Intanto non è successo niente di ciò. La reazione delle autorità iraniane è abbastanza fredda, abbastanza equilibrata. E io vi ricordo che il presidente iraniano, cioè la carica di presidente, è una carica istituzionale che non ha una, diciamo, non ha un grande potere decisionale. Il presidente è un simbolo. Mentre il vero leader è Ayatollah Khomeini, ovviamente, e lui in effetti si è espresso, ha detto che Iran ovviamente è un grande dolore, tutto quanto, però non cambia niente, il nostro corso rimane quello, se Allah ha voluto portare il presidente Raisi, che se lo tiene con la benedizione e così via, però noi continueremo le nostre cose, non cambia niente, per cui io penso che adesso anche speculazioni su grandi cambiamenti a livello geopolitico sono troppo precipitose, bisogna aspettare, attendere, e intanto già abbiamo sostituto del presidente Raisi, che è entrato in funzionalità stamattina, il vicepresidente iraniano Mokhber. Lui recupererà il ruolo di Raisi fino alle prossime elezioni presidenziali, e lui si occupava anche di, diciamo, di aspetti economici, era quello che gestiva Tesoro, e per cui una persona abbastanza professionale, ma comunque ricoprirà sempre, cari amici, un ruolo non decisionale. E Per questo motivo io vi inviterei di astenersi appunto da sensazionalismi. Qua si tratta anche di Medio Oriente. In Medio Oriente molte cose che a noi in Occidente possono sembrare esplosive, scandalose, qua le prendono in maniera diversa. Uno perché sono musulmani veri. E quando musulmani impostano la loro vita basandosi sul concetto Inshallah, questo non è una presa in giro. Cioè, se Dio vuole, è un vero e proprio programma. Cioè, i musulmani vivono così. Loro quando vi dicono, non so, ci vediamo Inshallah, se Dio vuole, non è una presa in giro. È proprio così il loro atteggiamento con la vita. Loro veramente lasciano lo spazio alla volontà di Dio. Quindi, se succede qualcosa e io non mi presento al nostro appuntamento, non è colpa mia, non mi devi incolpare. È stato il volere di Dio. Quindi loro si lasciano e si abbandonano al volere di Dio, è una cosa abbastanza magari complessa, difficile da accettare per qualcuno, ma è così, è la realtà oggettiva, e così anche affrontano queste situazioni. Qua bisogna dire che molte persone hanno già, molti leader di stati hanno già ovviamente mandato le loro comunicazioni di condoglianze all'Iran, lo hanno fatto i russi, lo hanno fatto tutti i paesi, diciamo, islamici. E, è una cosa molto importante perché nel mondo islamico, quando si fanno le condoglianze o quando si fanno gli auguri, è molto importante quando lo fanno le persone e anche che assumono magari le posizioni contrarie a chi è morto oppure a chi ha avuto qualche cosa felice. Per loro è una questione di educazione. E per questo motivo non bisogna pensare se ad esempio l'emiro del Qatar è uno dei primi che ha espresso le proprie condoglianze all'Iran, è improvvisamente diventato pro-iraniano. Sì, c'è un bel equilibrio adesso che è stato creato anche grazie all'Arabia Saudita, grazie alla partecipazione dei paesi BRICS, alla Russia, alla Cina, però è sempre rimane all'interno del mondo arabo un complesso mosaico di relazioni, di equilibri, è come grandi tappeti arabi che hanno questi infiniti e molto complessi, ma molto belli ornamenti, che sono bellissimi, precisi dal punto di vista geometrico, ma molto complessi da eseguire. Così anche la relazione tra i paesi arabi. Bisogna comprendere questo quando noi leggiamo le cose. Quindi non vi stupite se tutti si comportano così. Vuol dire che questo è il segno di rispetto per l'equilibrio che tutto il Medio Oriente cerca di raggiungere in questo momento veramente drammatico. Anche ad esempio Giordania. Immaginate Giordania che ha battuto i missili e i droni iraniani che volavano verso Israele, sono stati tra i primi a offrire all'Iran il loro aiuto per ricerca dell'elicottero caduto. Quindi si tratta di dimostrazione che l'equilibrio tra i paesi è più importante di tutto il resto. Amici, con questo io vi saluto e vi ringrazio per la vostra attenzione. Come sempre vi invito di approfondire le notizie che il nostro mainstream non vi racconta oppure racconta in maniera strumentalizzata, cerca di censurare o nascondere. Io tutto questo condivido sul mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento al mio canale troverete nella descrizione a questo video. Sul mio canale io pubblico ogni giorno più di 100 notizie di diverso tipo, video, foto, diversi interviste, diversi articoli tradotti, punti di vista, articoli che scrivo io stesso. E diciamo che in questa situazione, in questo momento in cui noi ci troviamo, è molto importante avere una visuale aperta, creare un'opinione obiettiva e attingere a diverse fonti. E ciò che oggi fa la propaganda occidentale è proprio chiudere tutti i fonti e dare solo una linea di visione che è ovviamente molto riduttivo, molto negativo per la qualità dell'informazione che noi abbiamo. Per questo motivo io vi invito di approfondire le notizie e di aderire al mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento si trova nella descrizione a questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, lo vedete qua alle mie spalle. In questo libro io racconto le origini della guerra in Ucraina. Ormai questo evento ci riguarda tutti, quindi leggete questo libro e fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.